weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica in console Mauro Di Chiara, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in Piemonte, in provincia di Vercelli, per l'esattezza tra Vercelli e Novara. Non vi dico ancora il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Parleremo di carnevale, siamo in pieno periodo carnevalesco, stiamo per arrivare poi pian piano anche alle date clou proprio del carnevale 2014. Vedremo quindi la località che abbiamo scelto quest'oggi, come si appresta a vivere queste giornate, come le sta già vivendo di fatto. Prima però vi leggo, come mia abitudine, alcuni dati biografici riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 21 febbraio. Parliamo di San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa, il quale nacque a Ravenna nel 1007 da famiglia povera. Il fratello maggiore Damiano pensò però di avviarlo agli studi prima a Faenza, poi a Parma, e così a 25 anni Pier Damiani si acquistò un nome nell'insegnamento. Verso il 1035 cattivi esempi e violente tentazioni determinarono il futuro santo a entrare segretamente nel monastero benedettino di Fonte Avellana sul Monte Catria, nell'attuale provincia di Pesaro. Qui approfondì lo studio delle scritture. La fama di esegeta che si acquistò tra i pochi confratelli lo fece richiedere come oratore dall'abbazia di Pomposa, dal monastero di San Vincenzo di Petra Pertusa e da altri centri in relazione con Fonte Avellana. Quando ritornò nel suo eremo, il Damiani fu eletto priore. Il suo governo segnò per la comunità un'era di prosperità materiale e spirituale. I novizi accorsero numerosi alla sua scuola, motivo per cui gli fu possibile moltiplicare le case filiali nelle regioni limitrofe e dare origine a una congregazione eremitica di ispirazione camaldolese. Egli seguì le orme dei grandi monaci del suo secolo, San Romualdo, fondatore dei camaldolesi, Santo Dilone e Sant'Ugo il Grande, abati di Cluny e Desiderio, abate di Montecassino. L'epoca in cui Pier Damiani visse, peraltro, fu triste per la Chiesa a causa della simonia e dell'immoralità del clero. La riforma della Chiesa fu iniziata con coraggio da San Leone X, coadiuvato da Ildebrando, monaco e cardinale. Sotto il suo pontificato prese forme concrete l'opera del Damiani a favore del risanamento della gerarchia. Sotto il pontificato di Niccolò II nel 1059, Pier Damiani svolse la sua prima missione a Milano per la riforma di quella chiesa e di altre della Lombardia. Molto verosimilmente fu dietro consiglio di Ildebrando e proprio di Pier Damiani che Niccolò II emanò in quello stesso anno il celebre decreto per cui, onde assicurare in futuro l'indipendenza delle elezioni pontificie, la scelta del Papa era esclusivamente affidata al Collegio dei Cardinali. Pur amando svisceratamente la Chiesa, il Damiani non vedeva l'ora in realtà di deporre la carica che gli era stata affidata quasi controvoglia per ritirarsi di nuovo nella solitudine del chiostro. Il Papa però non lo esaudì perché un uomo come lui era indispensabile al suo fianco. Fu il nuovo Papa Alessandro II che consentì infine che Pier Damiani si ritirasse nuovamente nel chiostro e a Fonte Avellana il santo si rinchiuse in un'angusta cella per darsi al digiuno quotidiano, alle intense discipline e alla meditazione al canto dei salmi. All'occorrenza seppe comunque accettare e portare a termine con zelo le missioni che gli furono ancora affidate dal Sommo Pontefice e così nel 1072 fu inviato a riconciliare con il Papa gli interdetti ravennati e mentre ritornava a Roma per dar conto della sua legislazione a Faenza fu colto da febbre e morì il 22 febbraio del 1072 nel monastero di Santa Maria fuori porta. Fu subito universalmente venerato come santo e Leone XII, il 1 ottobre del 1828, gli decretò il titolo di dottore. Le sue ossa sono custodite nel Duomo di Faenza. E questi sono alcuni dati riguardanti San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa, ricordato nella giornata del 21 febbraio. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Antonello Venditti.
Thank you. e tutto il resto è finito. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato, lo vedi sto piangendo, ma io ti ho perdonato, e s'amor che nullo amato. Amore, amore mio, perdona, in questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto, ci vorrebbe un amico.
Queste erano le note di Antonello Venditti che ci aiutano a viaggiare idealmente, poi magari speriamo che anche molti dei nostri ascoltatori lo facciano effettivamente, viaggiare verso la provincia di Vercelli, quindi andiamo in Piemonte come vi avevo preannunciato, non vi avevo ancora però svelato il nome della località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Ebbene, andiamo a Borgo Sesia, in provincia di Vercelli. Come vi dicevo, oggi ci focalizziamo proprio, è una di quelle puntate che si focalizzano sul carnevale. Ebbene, Borgo Sesia sta già vivendo l'atmosfera di un importante carnevale, ormai una tradizione importante di Borgo Sesia. Vedremo quali sono poi le date da qui fino alla conclusione del carnevale che più interesseranno anche il comitato che è in piena attività per l'organizzazione. Noi abbiamo proprio il piacere di avere il presidente del comitato del carnevale di Borgo Sesia in collegamento telefonico. Buongiorno a Marco Canuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Ormai quindi immagino che come presidente del comitato siate in piena attività, cose già cominciate, già avvenute e appuntamenti importanti invece di fronte a voi. Allora, innanzitutto però, presidente, ci faccio proprio respirare il senso della tradizione del carnevale a Borgo Sesia. Quanto è sentito questo appuntamento e ovviamente poi cosa accade in termini anche di programma?
Allora, il nostro carnevale è molto sentito, molto partecipato, coinvolge direi la città quasi in maniera globale. Diciamo che il carnevale di Borgo Sesia nasce, si ricorda, diciamo, la prima edizione tra virgolette ufficiale nel 1854, mentre dal 1886 prende la forma attuale, diciamo, quando Piero Magonella e Gin Fiammà, che sono le maschere della città, indicano la prima sfilata di carri allegorici, sfilate che si svolgono ancora oggi. che sono un po' il fiore all'occhiello del nostro carnevale, quindi insomma carri allegorici, mascherate a piedi, costumi, cartapesta, musica, colori, sono un po' anche l'evento di maggior richiamo e coinvolgono la città in maniera globale, perché praticamente ogni rione borgosesiano ha le sue maschere, ha il suo comitato carnevale. I rioni borgosesiani si preoccupano di portare in piazza ogni rione un'opera, che sia un carro, che sia una mascherata a piedi, che poi concorre a un vero e proprio palio, che è molto sentito, c'è anche molta rivalità fra i rioni, perché appunto poi il carro e la mascherata giudicati più belli vincono l'ambito palio dei rioni, che il rione vincitore si terrà poi per un anno.
Ecco Presidente, tra l'altro mentre l'ascoltavo attentamente, peraltro ho fatto un rapido calcolo, quindi dalla prima, diciamo così, edizione del Carnevale sono passati 160 anni, se non erro. Quindi insomma è un'edizione anche netta, importante, se vogliamo, da
sì,
questo quest'anno, punto.
Quest'anno sì, poi sarebbe il 161esimo.
Certo, effettivamente, perché 1854. Quanti sono peraltro, ecco, lei parlava di rione, quanti sono i rioni borgosesiani?
I rioni borgosesiani sono circa una dozzina. Quest'anno a partecipare alle sfilate sono sette, perché non tutti gli anni magari
certo.
Un rione ha la possibilità di realizzare, diciamo, le opere di cartapesta.
E poi le parlava di questo palio, c'è una giornata specifica in cui poi verrà assegnato il palio stesso?
Sì, le nostre sfilate sono tre. Una sarà domenica 23, c'è già stata domenica 16. L'ultima sfilata, che è tradizionalmente quella in cui si assegna questo palio, invece sarà domenica 2 marzo.
Ecco, quindi domenica 2 marzo ci sarà l'assegnazione del palio. Ha fatto bene proprio a ricordare anche le date. Vi dicevo, ormai una è già andata, quella del 16 febbraio. Domenica prossima, anche quindi chi ci ascolta in replica la domenica mattina, è il 23 febbraio come seconda sfilata. E poi l'ultima conclusiva il 2 marzo, nella quale poi verrà anche assegnato il palio. Per quanto riguarda i temi, diciamo, anche affrontati magari dai carri, anche dalle altre opere che sono allestite dai singoli rioni, si può spaziare in qualsiasi campo? C'è anche spazio alla satira?
Si può spaziare in qualsiasi campo. La satira naturalmente ha uno spazio rilevante, visto che il carnevale è fatto anche di satira. Quest'anno in particolare direi quasi tutti i concorrenti, diciamo i rioni che partecipano, hanno dei temi legati alla satira politica, perché visto, diciamo, il particolare momento anche che stiamo attraversando, diciamo che la satira politica quest'anno la va a fare da padrona.
Assolutamente, beh, mi sembra, tra l'altro anche in una regione come il Piemonte, che è stata in questo senso anche all'onore delle cronache, in questo senso in generale in Italia, comunque sia, diciamo, gli spunti non mancano per...
Senza dubbio, non mancano.
In questo senso, ecco, vogliamo anche localizzare Borgosesia. Io ho detto all'inizio della trasmissione provincia di Vercelli, tra Vercelli e Novara. Ecco, ci faccia un po' respirare l'atmosfera anche geografica di Borgosesia.
Borgosesia è un paese che si trova, diciamo, nella bassa Valsesia. Il centro più popoloso della Valsesia e il secondo più popoloso della provincia di Vercelli. Non siamo un paese grandissimo, facciamo, diciamo, quasi 14.000 abitanti. Però diciamo che la Valsesia è una valle comunque abbastanza piccola, fatta di centri scarsamente popolosi, e quindi Borgosesia è un po' il centro più popoloso della valle. Si trova a fondo valle, ma comunque a circa 40 minuti dal Monte Rosa, quindi noi comunque ci sentiamo valsesiani e siamo partecipi comunque di quello che è anche un contesto alpino.
Ecco, quindi il Monte Rosa, se non sbaglio, la seconda più alta montagna d'Italia.
Anche d'Europa.
Anche d'Europa, giustamente, ho fatto bene a sottolineare. Dopo il Monte Bianco, tutti in un fazzoletto di questa bellissima area geografica italiana, quindi già possiamo comprendere che sicuramente uno dei lati interessanti venendo a trovarvi sono le escursioni naturalistiche anche nelle vicine montagne. Però vogliamo anche dire più in generale cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Borgosesia.
Borgosesia è una città che sicuramente... ha meno attrattive culturali rispetto ad altri posti della Valsesia come Varallo, dove ad esempio c'è un Sacro Monte che è molto importante. Borgosesia comunque è una città che può offrire bei paesaggi, una collocazione appunto comunque in una valle che è anche rinomata per i suoi paesaggi naturalistici, per le sue escursioni, si fa molto trekking. Vanno molto gli sport fluviali, diciamo, si fa canoa, kayak, e poi qui a Borgosesia, diciamo che l'evento probabilmente di Borgosesia un po' più sentito di tutto l'anno è proprio il carnevale, perché appunto coinvolge la città una mira quasi globale e ha una tradizione ormai lunga circa 160 anni. Qua a Borgo Sesia c'è anche la chiesa di Sant'Anna che fa parte del patrimonio dell'UNESCO, alla quale è situata su un cucuzzolo al quale si arriva tramite un percorso che comprende alcune cappelle, un museo del folklore, c'è un museo paleontologico perché a Borgo Sesia c'è il Monte Finera dove sono stati ritrovati reperti anche importanti legati insomma al periodo dell'uomo di Neanderthal.
Insomma, no, dico Presidente, mi sta già c'è una bella lista di spunti interessanti che vanno naturalmente anche al di là stesso del Carnevale e che peraltro è la notizia per cui poi noi ci colleghiamo con Borgo Sesia in questa occasione. Peraltro so che voi siete anche molto legati e c'è una festa importante per quanto riguarda il Santo Patrono, giusto?
Sì, perché il Santo Patrono di Borgo Sesia è San Pietro, che cade il 29 di giugno. La maschera del Carnevale di Borgo Sesia si chiama Peru, quindi Pietro, proprio in onore al fatto che il patrono di Borgo Sesia è San Pietro. Quindi il Comitato Carnevale d'estate, proprio in occasione del 29 giugno, organizza una festa per celebrare appunto il Santo Patrono, che dura circa una settimana e che è una festa estiva, diciamo, sullo stile delle sagre estive, feste campestre, diciamo così.
Questo, ci annotiamo anche questo, e tra l'altro c'è un legame in particolare in questo senso che si crea anche con Roma, che il 29 giugno celebra in maniera particolare i Santi Pietro e Paolo. Quindi San Pietro è il Santo Patrono, naturalmente, di Borgo Sesia. Oltre al Carnevale, alla festa di San Pietro, vogliamo ricordare ancora magari un altro evento importante per Borgo Sesia.
Un evento importante negli ultimi anni è stato ad esempio Via Borgo Sesia, che viene organizzata dal Comune a settembre, che è una festa insomma che coinvolge svariate associazioni che portano in piazza le loro attività, ci sono eventi enogastronomici e poi diciamo che d'estate qua, visto il clima agreste in cui ci troviamo, la fanno da padrona le feste campestri, quindi le sagre campestri, le sagre enogastronomiche all'aperto d'estate sono molte, sono molto seguite, sono molto partecipate.
E allora, visto che abbiamo nominato la parola magica enogastronomia, vogliamo anche dire spendere due parole importanti peraltro per la nostra stessa trasmissione in termini di prodotti e piatti tipici da non perdere venendo a trovarvi a Borgo Sesia.
I piatti tipici del Carnevale sono la trippa, che noi in dialetto chiamiamo busecca, che è stata domenica 9, di solito apre il Carnevale la distribuzione della trippa in piazza, sullo stile di un minestrone, quindi con trippa e verdure.
Ecco, e poi invece altri piatti oltre alla trippa?
Altri piatti tipici del Carnevale locale sono la fagiolata, fagiolata che praticamente in ogni weekend i vari rioni di Borgo Sesia, in ogni weekend ci sono più fagiolate organizzate dai rioni di Borgo Sesia, quindi si fanno le distribuzioni delle fagiolate in cambio di un'offerta libera, così come pranzi e cene carnevalesche a base di fagioli appunto.
Ecco, quindi sono due buoni piatti da non perdere la tradizione diciamo gastronomica di Borgo Sesia, in particolare nel periodo evidentemente del Carnevale. C'è anche due parole anche su un vino particolare magari?
Borgo Sesia non è molto terra di vini, però poco distante da qui abbiamo Gattinara, abbiamo Gemme, che sono due paesi che producono dei nebbioli molto buoni, il Gemme e il Gattinara insomma.
Ecco, quindi questi sono anche diciamo motivi di fratellanza tra differenti comuni del territorio, e tra l'altro ecco chi verrà a trovare potrà magari unirli in un ideale diciamo itinerario enogastronomico, ma
sì,
ricordiamo
sì,
che ovviamente il principale evento che stiamo seguendo ovviamente è il Carnevale, che si concluderà il 2 marzo con la sfilata del 2 marzo, oltre a quella ancora in programma per questa domenica appunto il 23. E per arrivare, ecco, per arrivare in particolare dalle città principali, ecco, quanto ci vuole da Vercelli, quanto ci vuole da Novara più o meno?
Direi circa tre quarti d'ora. Noi sia da Biella che da Novara che da Vercelli siamo raggiungibili in 40-45 minuti di strada. L'uscita dell'autostrada più vicina è il casello di Romagnano Sesia della A26, quindi la Milano-Laghi, oppure si può giungere tranquillamente anche attraverso la A4 Torino-Milano, uscendo dallo svincolo di Biandrate e prendendo appunto per Romagnano Sesia. Da Romagnano Sesia si esce dal casello e in circa un quarto d'ora si arriva a Borgo Sesia.
E si potranno così ammirare i carri e gli altri allestimenti organizzati dai vari rioni che quest'anno parteciperanno al Carnevale di Borgo Sesia. Un'ultima informazione, Presidente, un sito magari di riferimento per chi volesse maggiori informazioni.
Beh, noi abbiamo il sito del Carnevale che è www.carnevaleborgosesia.it.
www.carnevaleborgotesia.it. Io ringrazio in conclusione quindi il presidente del comitato proprio del Carnevale di Borgosesia, Marco Canuto, per essere stato con noi e averci raccontato bene il carnevale, la tradizione, l'atmosfera e anche altri lati di Borgosesia. Auguro a lei, naturalmente, a tutti gli abitanti di Borgosesia, ai circa 14.000 abitanti, una serena, felice, gioiosa manifestazione del carnevale. Grazie ancora e alla prossima volta.
Grazie a voi, grazie allo spazio che ci avete concesso e speriamo di vedervi qua al nostro carnevale.
Grazie a lei. E per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!